Allora, di nuovo ben ritrovati nel pomeriggio di Maracanati Embu Radio. Salutiamo anche tutti coloro che ci stanno seguendo attraverso l'app, attraverso le TV che sono collegate con noi da NSL a BSO Channel. Insomma, li salutiamo veramente tutti. Allora, sono già in collegamento con noi di nuovo Daniele Garbo, che saluto. Ciao Daniele, ben ritrovato.
Ciao Marco,
Massimo Bonanni è ancora con noi.
Ciao Massimo. Ragazzi, ciao Marco, ciao Stefano, ciao Daniele.
Ciao a tutti.
Arturo di Napoli in collegamento con noi. Ciao Arturo. Ben trovato, benvenuto
grazie.
A Maracanà come sempre. E poi c'è Stefano Impallomeni qui con me come sempre, che ci accompagna nel pomeriggio del lunedì. Allora, facciamo una cosa, Stefano, se sei d'accordo. Io rileggerei un attimo al volo, magari a beneficio di chi si fosse messo in collegamento in questo momento. Sono arrivate le motivazioni della sentenza che con cui è stata condannata la Juve con i meno 15 punti. Vi leggo al volo qualche passaggio, poi noi ci possiamo limitare a leggerla, la faremo commentare da chi di dovere. La Juve ha commesso un illecito disciplinare sportivo tenuto conto della gravità e della natura ripetuta e prolungata della violazione. Nel merito è stato ritenuto che la Juve abbia commesso l'illecito, vista la documentazione proveniente dai dirigenti del club con valenza confessoria e da relativi manoscritti, le intercettazioni inequivoche e le ulteriori evidenze relative a interventi di nascondimento di documentazione o addirittura manipolatori delle fatture. Vado avanti, i nuovi atti provano l'intenzionalità della Juventus, intercettazione appunto che abbiamo detto. La Juventus programmava plusvalenze prescindendo dall'individuazione di giocatori stesso, indicato con una X, ma per il valore economico finale da conseguire. Per le altre squadre coinvolte, la Corte non ha potuto disporre della evidente documenti in grado di offrire certezza della sussistenza della violazione effettivamente contestata. Questo è quello che abbiamo un po' recuperato in questo momento sulle motivazioni. Personalmente io non mi attengo a questo, non sono in grado di dare un commento, devo essere
anch'io
sincero,
non...
e quindi lo faremo poi commentare al più presto da chi insomma è più tecnico rispetto a noi. Però questo vi dovevo e aspettiamo insomma poi ulteriori. Ricordiamo che da questo momento la Juventus ha 30 giorni di tempo per effettuare appunto il ricorso e quindi vedere che cosa succede in merito, ripetiamo, a questi meno 15 punti che sono stati inflitti alla Juventus. Dunque, detto questo, Arturo, ti ho un pensiero anche tuo e chiudiamo il giro sul Napoli, visto che ti sei inserito in questo momento, su questa vittoria bella e difficile.
Sì, sì, contro una Roma che poi mi è piaciuta molto come atteggiamento. Ma il Napoli, abbiamo sprecato troppe parole, ha la miglior difesa, il miglior attacco, veramente ha dei gol pazzeschi, è una macchina da guerra perfetta, e sono felice, sono contento per il popolo napoletano, sono contento per Spalletti, sono contento per i calciatori, ma sono contento anche per il nostro calcio che come ti dicevo ha risonanza anche all'estero per quello che il Napoli sta facendo in Europa soprattutto.
Eh sì, momento veramente, tra l'altro questo vantaggio più 13, stavamo leggendo un po' oggi, è un record da quando il campionato è a 3 punti, questo vantaggio dal 94-95, il massimo era stato di 11 punti, quindi un passo veramente notevole del Napoli. Vi posso chiedere, visto che anche è un caso del giorno, un pensiero su quello che sta succedendo intorno a Zaniolo? Perché insomma purtroppo ieri c'è stata anche una situazione di cronaca che abbiamo riportato non certo piacevole, però al volo un giro lo voglio fare e poi andiamo anche di nuovo, torniamo sul campo, sulle questioni di campo. Parto da Daniele Garbo.
Sì, allora io sono il meno attendibile, nel senso che abbiamo tre calciatori che sanno benissimo che magari qualcuno di loro è anche passato da situazioni del genere, non lo so, comunque sanno come si comporta un calciatore. Ti dico una cosa, faccio una premessa: non c'è nulla che giustifichi la violenza, nulla che giustifichi le situazioni contro Zaniolo. Quello che è successo ieri sera è una cosa che non esiste al mondo. Dopodiché io non so se voi avete notizie di prima mano, io so quello che leggo, e se quello che dice Mourinho è vero, l'atteggiamento del giocatore non mi sembra proprio straordinario. Se Mourinho dice che da un mese il giocatore dice che non vuole più giocare nella Roma, se ne vuole andare, ok. Dopodiché però è anche difficile pretendere che gli diano la squadra che vuole lui su misura. Se il Milan non soddisfa le richieste della Roma, è difficile che possa andare al Milan. Il Bournemouth gli ha offerto un buon contratto, gli ha offerto la possibilità di giocare in Premier League, sia pure con una squadra che lotta per salvarsi, e lui ha detto di no. E se si assume le responsabilità, io credo che questa cosa danneggi la Roma, danneggi il giocatore, perché adesso starà fermo non so per quanto tempo, perché credo che la società lo metterà fuori rosa o comunque non gli consentirà di scendere in campo se non per i prossimi sei mesi, se non addirittura per un anno e mezzo. Insomma, è la situazione peggiore che potesse accadere. E credo che le colpe, non so se le colpe siano tutte da una parte, tutte dalla parte di Zaniolo. Io, in base a quello che ci racconta, sembra che sia così. Però, insomma, francamente è una situazione che si sarebbe, con un po' di buon senso da parte di tutti, secondo me sarebbe stato meglio evitare.
Di Napoli.
Guarda, a me quando succedono queste cose un po' rimango un po' basito, nel senso che quello sì, qualsiasi atto di violenza va sempre condannato, però io credo che se un giocatore guadagna 200.000 euro e va a guadagnare 2-3 milioni, credo che sia giusto che faccia una forzatura, ok? Ma tu sei a Roma, in una società insomma di assoluto prestigio, e credo che non bisogna dimenticare quello che una società fa per te. Ricordiamoci che Zaniolo è venuto da infortuni importanti e la Roma l'ha curato e ha avuto pazienza. Io credo che il giocatore debba avere un attimo di sentimento, anche se è vero che il sentimento è, come si dice, quello del giorno prima, no? Però sì, un po' di buonsenso vada usato, ma anche da parte del giocatore. Chiaro che le società non possono essere sempre sotto scacco, no? Quindi ci sono anche degli equilibri. Io credo che Zaniolo in questi scorsi di campionato ha avuto un esploit importante e poi dopo una serie di infortuni, quindi è stato anche un giocatore discontinuo. Io credo che non può non tenere conto di questo. Il principio è uno solo: se alla base c'è la volontà della società poi di tenere Zaniolo, perché come ho detto di Zaniolo è giusto che io dica anche un qualcosa nei suoi confronti, no? Bisogna anche vedere se si sente un giocatore amato, voluto bene, rispettato, se si sente importante per il progetto. Ci sono delle cose, delle dinamiche interne che noi non possiamo sapere, quindi noi commentiamo per quello che leggiamo e vediamo da fuori.
Buonanni, mi lascio Stefano poi qui per chiudere il giro su Zaniolo.
Ma allora, il ragazzo ormai abbiamo capito che vuole andare via, sapevamo che stava passando dei momenti difficili, l'abbiamo detto, durante la partita troppo nervoso, durante le partite che almeno io ho visto è sempre stato molto nervoso, molto teso, probabilmente avrà avuto problemi suoi legati a tante situazioni. Secondo me il fatto che vuole lui, lo hanno sempre messo alla prova, no? Doveva sempre dimostrare, secondo me lo hanno anche aiutato tanto all'interno del gruppo. Poi qualcosina si è rotto e secondo me Mourinho non me lo toglie neanche oggi, me lo toglie da testa nessuno. Ha fatto la stessa cosa con Karsdorp, lo ha rimesso di nuovo alla gogna la stessa sera, minacce. Quando con Karsdorp è successo, che ho detto, lo hanno messo in difficoltà umanamente, perché sportivamente parlando Zaniolo vuole andare via, la società va da Zaniolo, si mettono d'accordo, dice non vuoi più giocare, ok, Zaniolo è fuori dal progetto, punto. Non che l'allenatore dice è un mese che non vuole giocare, Zaniolo non vuole più vestire la maglia della Roma, ma stai a Roma. Ma secondo te quando esci dal centro sportivo non trovi qualche tifoso che viene da te per prenderti di petto e dirtene quattro? Lo avrebbero fatto ovunque, ma figurati a Roma dopo che Mourinho dice una cosa del genere.
Dopo che l'ha fatto anche con Candelà, insomma, non è stata una bella cosa.
Sì, Mourinho, sono d'accordo. Mourinho è stato sempre, sotto il punto di vista comunicativo, top. Secondo me a Roma si è un po' rimbambito, perché non è possibile. Cioè, sta sbagliando
continuamente. Più che rimbambito, insomma, adesso non esageriamo, Massimo. Diciamo così, forse in questo caso, diciamo, ha esagerato, possiamo dire, nella sua uscita.
Ma Riccardo ha fatto lo stesso, con Vincent Candelà ha fatto lo stesso. Cioè, sta sbagliando comunicativamente parlando. Sta sbagliando, o no?
No,
può dire almeno questo.
Sì, per carità.
Però è anche un passaggio che Mourinho chiarisce, cioè la Roma, se vuole fare un passo in avanti, i calciatori. Ma guardiamo quello che ha detto ieri Spalletti. Spalletti ha detto qualcosa di straordinario, no? Su Simeone, su Osimhen. Dice, questo è un ragazzo che quando Osimhen era rotto si è sempre trovato pronto, e quindi è una grande squadra, non deve aver paura un allenatore di cambiare un giocatore che è un giocatore rappresentativo per il club, no? Come Osimhen a 20 minuti dalla fine. Io credo che se la Roma vuole una mentalità vincente, vuole una mentalità da grande squadra, io credo anche i giocatori devono adeguarsi un po' a queste regole, insomma. Credo che anche un segnale,
hai ragione, ma su questo, ma Spalletti ha elogiato l'atteggiamento di questo ragazzo, al di là del fatto che le cose stanno andando alla grande, no? Perché Napoli in questo momento chiunque metti fa benissimo, ma spesso e volentieri da quando c'è Mourinho ci sono stati momenti in cui tutti andavano male e non erano giocatori da Roma. Quando si perdeva è sempre stato un attacco costante ai giocatori, alla società che non gli fa il mercato che vuole. È sbagliato. Okay, Massimo, hai messo la gogna a un altro ragazzo.
Ok, sei stato chiaro, voglio sentire anche Stefano.
Riprendo le parole di tutti quanti nei confronti di questi atti, insomma,
che ci mancherebbe, non c'è nessuna giustificazione, sono riprovevoli, detto Daniele,
ci mancherebbe. È incredibile. Detto questo, Zaniolo, c'è stata un'attenzione, secondo me, Marco, e poi lo ripeto, spasmodica e secondo me sproporzionata, nevrotica nei confronti di questo ragazzo. Da parte di tutti, da parte dei media, da parte dei tifosi che si aspettavano l'avvento, cioè la consacrazione, è stata un'attesa troppo lunga, ci sono state delle colpe lievi, colpe gravi da parte, diciamo un po', della situazione, è sfuggita di mano. Io non pensavo che si potesse arrivare fino a questo punto, l'ultimo giorno del mercato, con questa volontà manifestata, perché insomma l'allenatore, se poi può avere modi, come diceva Massimo, più o meno discutibili, si può discutere sulla forma, ma sul racconto, diciamo, attendendo la versione di Zaniolo, per carità, che ancora non sappiamo che cosa pensi veramente
la madre e la sorella sui social, io
ho capito, però voglio dire, c'è un allenatore che garantisce secondo me una credibilità importante, racconta come sono i fatti, sono andati. Allora la tifoseria poi magari dobbiamo circoscrivere appunto questi atti, però si è fatta un'idea, cioè si è sentita tradita da chi? Da un giocatore al quale è stato riversato un affetto incondizionato e ci si attendeva forse un comportamento diverso. Il ragazzo è forte, lo ripeto, è un patrimonio non soltanto della Roma, del calcio italiano, però il tempo passa, Mancini lo ha detto a più riprese, poi sfuggono i momenti, sfuggono i recuperi importanti, ha avuto due crociati rotti, due infortuni molto gravi, ha reagito, secondo me il ragazzo ha carattere, però non riesce a incanalare in questo momento la realtà dei fatti. La realtà, Marco, è che se tu ogni giorno apri il giornale, stai in prima pagina e dici: ma io sto in prima pagina per quale motivo? Allora dici: vabbè, ho fatto una tripletta, sono stato il migliore in campo. È stata una sequela di prestazioni non mai convincenti. Io capisco che poi dopo magari è un tema che tira, no? Da un punto di vista proprio giornalistico, incuriosisce, no? Sfruculia, come si dice. Però poi la realtà dei fatti è che è un calciatore giovane, molto forte, reduce da due grandi infortuni, che si deve collocare e doveva avere l'umiltà, secondo me, di affermarsi e poi magari chiedere un rinnovo a cifre che avrebbe voluto, no? Cioè, secondo me, è quello è stato un po' l'equivoco di fondo, dove magari la Roma ha fatto le sue considerazioni e voleva cederlo in cambio di un ritorno economico, diciamo, apprezzabile e commisurabile al valore reale, realistico che ha il ragazzo adesso, non quello che avrebbe potuto avere 3 anni fa, che era il golden boy potenziale, eccetera eccetera. Se dopo 3 anni sei ancora il golden boy potenziale, secondo me è forte e potrebbe, ripeto, trovare un suo ambiente, però come diceva Massimo prima e anche Arturo, sono d'accordo, devi trovare in te stesso la serenità per poi dimostrare che sei forte. Secondo me lui potenzialmente lo è e il rimpianto di tutti, di chi lo ha allenato, di chi lo vede giocare, è che a 24 anni rischi che ti fai magari un'etichetta sbagliata, magari anche per un carattere un po'... allora butti al vento un talento straordinario.
Voglio dire solo una cosa, perché è un'esperienza che ho vissuto io personalmente.
Esatto, Arturo, è parecchi, insomma.
Cioè, nel senso che io ero sempre quel giocatore che l'Inter aspettava sempre che esplodesse, no? E io trovavo sempre giustificazioni in altre circostanze, ma l'Inter mi ha aspettato, però sono rimasto, tra virgolette, pur aver fatto 11 anni di Serie A e sono felice e soddisfatto della carriera che ho fatto, però potevo fare molto di più e l'Inter mi ha aspettato, però è arrivato a un certo punto e se sei l'eterna promessa che mai sbozza, a un certo punto una società deve fare una scelta.
Arturo, scusa, perdonami, però appunto perché sono in attesa, vengo da infortuni gravi, cerco, il popolo tifoso, i tifosi romanisti mi acclamano, mi vogliono bene, stai dove? In una famiglia che ti vuole bene? Se tu rifiuti di andare via da questa famiglia, cioè questo io ho preso, poi magari che conosceremo un'altra versione, prima, no? E allora non è un sinonimo, secondo me, no, di approccio giusto nel rilancio. No, lui si deve rilanciare, affermare. Non è un giocatore finito, è fatto.
Il momento difficile della tua carriera, la Roma ti ha curato e ti ha aspettato, ma anche la stessa città, io credo che da una parte un po' di riconoscenza si deve.
Ma, ma adesso scusami Arturo, al di là della riconoscenza, la valutazione del calciatore avrebbe dovuto essere diversa.
No, ma sono capisci? D'accordo. L'ho fatto.
Però ragazzi, cioè, un ambiente che ti adora, ti vuole bene, ti sostiene, anche se non fai i gol, non fai assi, secondo te per due fischi va in crisi? Per due fischi va in crisi, oppure però...
Prego Daniele, vai.
Allora, a parte che Stefano è stato un piccolo zaniolo, perché se non ricordo male qualche anno fa ha citato il Padova, cosa che non gli ho
cosa
mai
che
perdonato.
Poi a Padova non
l'avete mai...
mai
perdonato, sì, te l'ha detto, non ti ha mai perdonato.
Ma Garbo è una buona memoria.
Vai no, Daniele, vai.
A parte gli scherzi.
Vabbè, non è che mi aspettavate a braccia aperte là da quelle parti.
Oggi io trovo sia intollerabile che i contratti tutelino solo i giocatori e non le società, perché questa è la realtà, le società sono in ostaggio dei calciatori, cioè i contratti in essere tutelano esclusivamente i calciatori, perché la società nel momento in cui il calciatore dice me ne voglio andare è in mezzo a una strada, e nel momento in cui il calciatore rifiuta una destinazione gradita alla società non sa cosa fare. Questa è la realtà, purtroppo siamo schiavi di questa
situazione. Ma Daniele, ma adesso al di là delle volontà diverse, differenti, ma lui non avrebbe dovuto neanche pensare a questo,
ma
cioè
certo,
di andare via,
certo.
Non hai la forza per andare via, non so se mi sono spiegato, ripeto forse il concetto, non hai la forza calcistica, dei valori, nei numeri, diciamo di un buon momento, di poter forzare la mano, cioè devi fare tutto il contrario.
C'è proprio qua l'equivoco, è quello che devi
giocare.
Aspetta,
devi
c'è una domanda di Massimo, che abbiamo ancora 3 minuti, vai Massimo,
basta.
Vai con la domanda, vai.
Vi faccio una domanda, secondo voi ad oggi il Milan, se va dalla Roma e gli dice oh ti do 5 milioni adesso più 15 spalmabili, le condizioni della Roma rispetto a due giorni fa sono cambiate?
Ma secondo no, ma come fai? Cioè, se metti, tieni il punto, poi questo punto lo togli a una... sul suono finale.
Io
suono
però mi permetto
finale.
Di dire, sinceramente, voglio dire una cosa. Io non capisco però la gestione di questa situazione. Cioè, nel senso, se tu Zaniolo c'è questa situazione qui, che appunto lui non vuole, vuole andare via, quello che... però così vi chiedo se è una gestione che possa portare un qualcosa di positivo alla Roma. Cioè, il valore,
no, per quello
è il valore
domanda,
del calciatore, così, secondo voi, aumenta, diminuisce, la Roma può ottenere quello che chiede,
scusami,
oppure
Marco,
questo
scusami,
che mi domando
al di là di...
io.
Ma
la
è
gestione,
molto semplice,
no?
Allora, facciamo un caso, Smalling.
Ha detto non rinnovo, punto.
No,
fine.
No, non lo so. Adesso voglio dire, tu dici così, io non lo so. Però facciamo un esempio: Smalling. Non sto andando sulla notizia. Smalling fa un campionato strepitoso. La Roma offre un tot. Gli offrono due in più da un'altra parte. Smalling può fare una scelta. Lascia perdere l'età. Lì fai una scelta. Adesso tu che cosa hai avuto? Degli ammiratori che sanno che il tuo momento di difficoltà, magari credono in te, ma offrono quello che possono offrire, perché se veramente tu sei forte in quel momento,
ma
io ti compro a 50
a
milioni, invece a 20,
ma
20 sono
ma
pochi.
Questa strategia cosa
capisci
porta?
No,
cosa porta?
La strategia è stata la strategia, tu non puoi sul il mercato, le leggi del mercato, sarebbe bello se ci fosse stato ancora all'ascolto Nick Ceccarini. Cioè, il mercato è una cosa molto volatile, cioè, però soprattutto c'è una domanda e un'offerta. Allora, se tu sei forte in quel momento, allora puoi battere di caldo, cioè il ferro caldo, puoi battere il ferro quando è caldo. Ma non è il momento, non era il momento,
no,
non è il momento specifico di Zaniolo.
Io sono d'accordo con te, però mi chiedo...
Il potere contrattuale cambia da mese in mese. Il potere contrattuale che aveva Zaniolo qualche anno fa, che lo volevano tutti, non ce l'ha oggi.
Oh, è bravo. E allora perché ti metti in una condizione tale... Cioè, perché uno incartarsi in questo casino?
Ma secondo me si è incartata pure la Roma, ragazzi.
Ma che deve fare? Ho capito, ma che deve fare? Perché si è incartata. Allora, scusami, perdonami. Viene da un infortunio. Lo scorso anno la Roma vince la Conference, lui segna, eccetera, 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 eccetera. Poi si stanno sviluppando. Voglio dire, conterà anche quello che fai sul campo o no, Marco?
Sì, sì.
Però, scusa,
allora,
però,
se tu spenti, no, se tu spenti,
non mi riesco a spiegare. No, dai,
Stefano,
vai,
perdonami. Se un ragazzo sai che vuole andare via, tu società fai in modo e in maniera.
Sì, ma
di
se lo scopri,
via,
se lo scopri due mesi, se lo scopri da un mese?
No, 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 ti sto dicendo quello che è il mio pensiero e penso io ad oggi, no? Ad oggi, perché tu dici, sai, non ha il potere contrattuale, perfetto. La Roma vuole monetizzare, ok. Tu dici al mondo intero, dice al mondo intero, che si stanno prendendo delle valutazioni, non che Zaniolo è fuori dal progetto, perché se non arriva più il Bortmund da 30 milioni, ecco perché la mia domanda, ad oggi il Milan sa che Zaniolo è fuori dal progetto, quindi va dalla Roma e gli dice, io ti do 5 più 15, se vuoi bene, se no te lo tieni lì. Stefano, hanno sbagliato,
sì, ma se
Mourinho,
sì, ma se stai in un momento top, alla fine faccio un sacrificio, capisci?
Ma aspettate,
sì, no, è giusto, ho capito, è condivisibile quello che hai detto, però
vi fermo un attimo,
non è il momento,
poi qualcuno dice, ricordatevi i tempi di Spalletti all'Inter, andò in conferenza a dire che Icardi non voleva più indossare la maglia dell'Inter, però vi ricordate poi come è andata a finire, che alla fine l'Inter l'ha venduto per quanto Icardi? E comunque che vicenda si è protratta nel tempo, io non so quanto sia corretto da parte degli allenatori personalmente andare in conferenza pubblicamente e andare allo scontro col giocatore, metti in difficoltà anche la società. Secondo me lì bisognerebbe trovare un equilibrio maggiore nel commentare la situazione. Poi tanto dentro la cosa tu sai che deve andare in quella maniera. Personalmente è quello che dico, poi per
Marco,
carità, ognuno sceglie
Marco,
la sua strada.
È condivisibile, rispettabilissimo, ma tu alleni 25 giocatori, non ne alleni uno se fai quel mestiere. Riflettiamo anche su questo,
sì,
aspetto, perché voglio dire, se noi vogliamo attaccare Mourinho, la Roma, la comunicazione,
no,
eccetera,
no,
eccetera, facciamolo.
Non,
però secondo me tu non
alleni gli allenatori,
ma non sei
coach
di un tennista,
calciatori,
non
capito?
Fai lo sciatore, fai il calciatore e ti alleni insieme,
sì,
ad altri 26
persone.
Ma quello
persone. È un patrimonio tecnico,
per carità,
e economico.
Per carità. Però se tu vuoi andare via e poi si trova la squadra a certe condizioni, non lo dici a tutti, no?
No, no.
Mi sembra di essere, non lo so, poi io...
Ti fermo un attimo, sentiamo un aggiornamento di Francesco, sempre
sì,
sulla situazione della...
Ciao a tutti, ciao a tutti. Allora, guarda, ho letto praticamente quasi tutta la tutte le motivazioni, ve ne ho raccolte vi ho raccolto le più significative, quindi ho bisogno di qualche minuto perché
vai.
Le leggiamo anche piano. Allora, i nuovi atti provano l'intenzionalità della Juventus, intercettazioni inequivoche ed evidenze relative a interventi di nascondimento di documentazione o addirittura manipolatori delle fatture. La Juventus, si legge, programmava plusvalenze prescindendo dall'individuazione di un giocatore stesso, ma soltanto per il valore economico finale da conseguire. Per le altre squadre coinvolte, la Corte non ha potuto disporre delle evidenze documentali in grado di offrire certezza sulla sussistenza della violazione contestata. Lo scopo del processo sportivo, si ricorda, non è quello di giungere ad una determinazione numerica esatta dell'ammontare delle plusvalenze, bensì individuare se un fenomeno di tale natura vi sia effettivamente stato e se è riferito a più operazioni e più annualità, come contestato dalla Procura federale. Il comportamento della Juventus, si legge, comporta la violazione del principio dell'attendibilità della situazione patrimoniale finanziaria, del risultato economico e dei flussi finanziari. I bilanci della FC Juventus, cui Consob riferisce, sono semplicemente non attendibili. Il punto nodale del comportamento della Juventus è l'assenza di un qualunque metodo attendibile, perché come ha evidenziato la Procura federale, si giungeva a programmare sistematicamente la realizzazione di plusvalenze prescindendo dall'individuazione stessa del soggetto da scambiare. Il tutto in un quadro chiaramente sintomatico di una ricerca artificiale di plusvalenze artificiali, come definite dal libro nero di FP Fabio Paratici, in alcun modo conseguenza di operazioni di effettivo mercato. Significa che anche l'intercettazione con la quale Cherubini, di fronte ai primi accessi, attenzione a questo passaggio, di fronte ai primi accessi della polizia giudiziaria per le indagini sulle plusvalenze, Cherubini afferma: fortuna che, alla luce delle recenti visite, ci siamo fermati. Emerge che questo libro fosse stato preparato da Cherubini come documento da utilizzare nella propria discussione con Paratici in fase di negoziazione del proprio rinnovo contrattuale. Cherubini era pronta a contraddire, si legge ancora, con Paratici per discutere il proprio contratto ed era pronto a mettere sul tavolo della discussione quelle che lo stesso Cherubini riteneva essere importanti differenze di vedute, cioè il fatto che Fabio Paratici avesse costantemente operato attraverso un sistema di plusvalenze artificiali.
Va bene, questo è quanto ci ha letto Francesco, Stefano e tutti voi, insomma, perché ogni tanto cerchiamo di dare dell'aggiornamento completo. Poi non so, Daniele, se volete aggiungere qualcosa. Io credo che sia, adesso aspettiamo, no, questi...
posso aggiungere, prego, soltanto una, prego, riflessione, sì, da profano, cioè non esperto della materia, cioè, ma quello che poi è stato tema, anche ci siamo sentiti sul fatto, sì, è indiscutibile che questo venga, voglio dire, l'ordinamento, l'autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo, della giustizia sportiva, va a una velocità rispetto a quella ordinaria, cioè, e quindi io non entro nel merito della vicenda, sono cose clamorose, insomma, quelle che abbiamo, se uno si legge le motivazioni dice mamma mia,
certo,
voglio dire,
beh, loro
poi sono sempre,
lì hanno, certo,
no, sono sempre per l'idea, se è sbagliato devi pagare, ci mancherebbe altro. Io quello che discuto è il principio che ci sia stata una sentenza in base a delle intercettazioni che sono materia per dimostrare, per avere delle prove in sede ordinaria, cioè è questa la cosa.
E tu dici che l'ordinario non ha ancora concluso il suo percorso,
non c'è un si deve iniziare, cioè, capisci qual è la cosa,
sì,
perché l'afflettività della pena ti induce a emettere una sentenza, quindi chi ne fa il suo lavoro lo fa bene.
Cioè,
non è quello, oppure anche la Corte d'Appello, regole, no? Io ho questo materiale, certo, faccio il giudice, certo, sportivo, certo, devo fare così.
Certo, assolutamente.
Però fa, io dico, questo è può essere un tema di riflessione. Cioè, l'autonomia della giustizia sportiva è purtroppo è regina in questo caso. Cioè, quando c'è un club di mezzo, no?
Sì, sì,
cioè,
sì,
quando
sì,
c'è un club di calcio di mezzo, non c'è un processo ordinario, non è stato celebrato un processo ordinario, non c'è stata una sentenza definitiva, ma tu dai una sentenza definitiva a livello sportivo in base a delle intercettazioni che non sono prove, cioè che ti servono a costituire prova in sede di processo ordinario, civile o penale. Cioè, questa è una riflessione che invito, no? Può essere uno spunto, ma ripeto, non ne so un H,
sì,
però io mi interessa, mi incuriosisce questo aspetto, da ignorante della materia, non lo so, la butto lì.
Daniele, e poi devo chiudere.
No, da quello che capisco, tutta l'accusa e tutta la sentenza si basano sulle intercettazioni. E sulle mancate intercettazioni si basa la mancata condanna delle altre 5 società,
esatto,
coinvolte.
Esatto.
E qui c'è qualcosa che non mi torna, però qui c'è qualcosa che non mi torna, perché se si fanno le plusvalenze di solito si fanno in due, e quindi
però
devo
io,
dire che sono abbastanza perplesso.
Io l'altro giorno ho letto un passaggio importante che spiegava questa situazione, che era una delle domande più frequenti, era questa: perché in questa inchiesta sui dirigenti della Juventus sono state utilizzate le intercettazioni tra i diversi reati ipotizzati dalla Procura di Torino, cioè il falso in bilancio, che viene punito con una pena massima di 5 anni, ma la pena massima è aggravata fino a 8 anni se la società è quotata in borsa. Il codice di procedura penale, agli articoli 4 e 266, prevede la possibilità di usare l'intercettazione solo se il reato ipotizzato è punito con una pena massima superiore ai 5 anni. Ecco il perché nel caso della Juventus è stato possibile intercettare i dirigenti. Cioè, c'è questa diversità,
no,
da
perché,
questo punto di vista.
No,
Marco, per rispondere.
Io faccio un discorso molto, molto fumoso.
No, io ho capito.
Cioè, che non hai ancora emesso una sentenza e purtroppo... le cose, cioè, uno dovrebbe attendere le calende greche, c'è la sentenza del giudice penale, civile, e poi dopo, invece no, è la corsa e la velocità della giustizia sportiva che vince sul non processo,
sì,
ancora,
sì,
che deve essere celebrato.
Allora, facciamo una cosa, perché abbiamo sforato praticamente ogni modo. Libero Massimo Bonanni. Massimo, grazie, a presto, un abbraccio.
Ciao ragazzi,
ciao,
buon
Massimo.
Grazie,
ciao.
Libero anche Arturo di
ciao,
Napoli.
Arturo.
Grazie Arturo, a presto,
ciao,
come
ragazzi,
sempre.
Un piacere,
grazie,
buona
grazie a te, grazie. Anche Daniele Garbo, che ringrazio. Dani,
ciao,
a presto. Allora,
ciao,
chiedo in regia di mandare solo il GR velocissimo e rientriamo, se no ci bruciamo tutto il blocco successivo, e rientriamo subito.